Coppa Europa. L'unione utile fa la forza. Di Gigi Donelli.
Buona domenica cari ascoltatori, di Gigi Donelli al microfono, di Alessandro Schirano come sempre in assistenza, di Valeria Bernardi in regia in questo momento, insomma di tutti noi di Radio 24 per fare come di consueto ormai un punto a fine settimana di alcune naturalmente delle tante notizie europee. Riprendiamo quello che ci ha tenuto compagnia almeno per le ultime due settimane, cioè il cantiere della prossima Commissione europea, e riprendiamo a farlo proprio con Beda Romano. Intanto buona giornata, buona domenica Beda.
Grazie, buongiorno.
Allora, ripartiamo da una conclusione. Qualcuno ha titolato tanto rumore per nulla. Forse è un po' semplicistica, di certo il rumore, il dibattito, le tensioni hanno prodotto poi un grande via libera. Raccontaci tutto.
Sì, molto rumore per nulla perché... Nonostante audizioni relativamente difficili nell'ultima settimana, tutti i 26 commissari sono stati promossi dal Parlamento europeo. Ricordiamoci che 5 anni fa, nel 2019, 3 commissari furono bocciati e i governi di questi 3 commissari dovettero presentare dei candidati alternativi.
Questa volta quindi è andato meglio, volta, dunque, in sintesi.
Esattamente, questa volta è andata meglio. La formazione, il collegio presentato dalla signora Ursula von der Leyen è stato confermato. Ciò detto, forse è semplicistico dire tanto rumore per nulla e tutto è andato bene, perché la mia sensazione è che queste audizioni e soprattutto il dibattito tra le forze politiche ha messo in luce la fragilità della coalizione che sarà chiamata a sostenere la Commissione von der Leyen nei prossimi 5 anni.
E non penso che tu ti riferisca al voto della prossima settimana, che da questo punto di vista, anche se, come dire, dire blindato forse è eccessivo, ma insomma non dovrebbe contemplare quello di mercoledì, ovviamente, sorprese particolari, ma magari guardando oltre?
Beh, ci sono 2 aspetti. Il voto di mercoledì non è un voto banale. Non è un voto banale perché è un voto palese ed è alla maggioranza dei presenti. Sottolineo questi 2 aspetti perché il voto di fiducia sul presidente della Commissione che abbiamo avuto in luglio è stato invece un voto segreto alla maggioranza dei membri eletti del Parlamento. Quindi in questo caso il voto sarà palese e sarà interessante perché valuteremo con i numeri in mano prima di tutto la quantità di franchi tiratori all'interno della maggioranza popolare socialista liberale, e in secondo luogo potremo anche valutare se il collegio dei commissari verrà sostenuto da partiti che non appartengono formalmente alla maggioranza. Mi riferisco in particolare ai Verdi e ai Conservatori, e potremo alla fine del voto capire quanto la nuova commissione deve dipendere da partiti esterni alla sua maggioranza.
E su questo arriviamo subito, però ti chiedo un aiuto e, come dire, un promemoria audio. Di che voti stiamo, di che numeri stiamo parlando perché tutto proceda bene per la Commissione von der Leyen bis?
In realtà è la maggioranza semplice dei deputati presenti.
Ok, quindi in realtà è un numero che non si può definire, ma che si può presumere.
Beh, sappiamo che i deputati eletti sono 720, ci saranno degli assenti inevitabili, chi è ammalato quel giorno, certo, ma chi anche non vuole essere presente al voto, che come ho detto prima è un voto palese, e quindi evidentemente ci saranno dei deputati che preferiranno non votare in modo palese per non far capire esattamente la propria posizione nei confronti della Commissione.
E poi ci anticipavi, ci sono i voti che potrebbero essere in favore, ma che diciamo come minimo non sono graditi.
Beh, allora la sensazione è che alcuni conservatori, penso in particolare a Fratelli d'Italia, potrebbero sostenere questa commissione, avrebbero motivo di sostenerlo, nel senso che il loro candidato commissario Raffaele Fitto non solo è stato prescelto dalla signora von der Leyen, ma gli è stata attribuita una carica di vicepresidente. Quindi devo immaginare che un certo numero di conservatori, e in particolare di conservatori italiani, dovrebbero votare a favore della Commissione. Sono dei voti controversi, sarebbe un sostegno controverso, perché evidentemente all'interno della maggioranza von der Leyen, popolare, socialisti, liberali, ci sono molti deputati, soprattutto di sinistra, che vedono di cattivo occhio il sostegno dei conservatori a questo collegio dei commissari.
Insomma, quello che peraltro qualcuno ha commentato in questa settimana, alcuni dicono non si sono resi conto che l'Europarlamento si è spostato a destra. Il riferimento molto diretto era, nello specifico sto citando Weber, e riferimento ai socialisti europei che, come dire, arrivano con un tasso di scoria importante poi a questo voto e ai lavori prossimi venturi.
Sì, perché alcuni socialisti hanno già detto che avrebbero votato contro, penso in particolare ai socialisti francesi, che hanno detto che non vogliono votare l'appoggio a questa commissione, che secondo loro è una commissione che in un modo o nell'altro dipenderà anche dai voti dei conservatori. Il negoziato dell'ultima settimana, carico di tensioni e di nervosismi, ha creato delle incomprensioni all'interno della maggioranza, soprattutto tra socialisti e popolari, con i socialisti che accusano i popolari di essere diventati un partito pendolo in un certo senso. Quindi c'è un nervosismo all'interno della maggioranza che potrebbe emergere sia la settimana prossima con il voto di fiducia, sia soprattutto quando si tratterà per il Parlamento di negoziare insieme al Consiglio e alla Commissione precisi testi legislativi. Sono i cosiddetti triloghi, ce ne sono centinaia nel corso della legislatura e evidentemente saranno l'occasione di nervosismi all'interno della maggioranza.
Beda, nel ringraziarti, tra un momento abbiamo appuntamento a Danzica con un ambasciatore, un uomo di Stato polacco e... come dire, tra le cose che anticipiamo nel nostro promemoria è che dopo questo semestre di presidenza ungherese sarà il tempo della presidenza polacca. Questa settimana è stata anche segnata da una serie di appuntamenti, i ministri degli esteri a Varsavia, insomma, naturalmente la guerra in Ucraina. Ecco, questa città, questa capitale Varsavia che ha assunto sempre maggior peso. Allora, in conclusione, è prima di spostarci, per così dire, verso Danzica, ti vorrei chiedere come, se hai già fatto un pensiero, un'idea su quello che potrebbe essere il ritorno della Polonia di Donald Tusk in un ruolo importante, dunque all'interno dell'Unione Europea che verrà.
La Polonia ha voglia di essere influente all'interno dell'Unione Europea. Il governo Tusk lo ha detto chiaramente, ma anche il precedente governo polacco voleva essere presente negli affari europei. La differenza evidentemente è che il governo precedente era emarginato da Bruxelles perché era un governo nazionalista e conservatore. La differenza con questo governo è evidente. Donald Tusk è un popolare, ex presidente del Consiglio europeo, è molto ascoltato e la sua influenza è evidentemente molto più efficace.
Grazie a Beda Romano, corrispondente del Sole 24 Ore da Bruxelles. Come vi ho detto, allora da Bruxelles proseguiamo verso nord-est, direzione Danzica, l'appuntamento con Tomasz Orlowski, che è, come vi ho accennato, è stato ambasciatore in Francia, ambasciatore di Polonia naturalmente in Francia, ma anche in Italia, insomma un uomo che conosce profondamente le dinamiche politiche del suo paese, del nostro, dell'Unione Europea. Da lì ripartiremo, naturalmente non prima di avere sentito insieme come vanno le cose sulle strade italiane. Intanto grazie a Beda Romano, alla prossima volta.
Grazie, arrivederci.
Europa, Europa.
Europa, Europa, parte seconda, lo abbiamo anticipato e ringrazio ancora il collega Beda Romano da Bruxelles, che avremmo parlato in questa seconda parte invece di una prospettiva europea, o meglio dell'Europa da una prospettiva dell'Europa centrale. Lo facciamo con l'ambasciatore Tomasz Orłowski, che è stato ambasciatore di Polonia a Parigi e anche a Roma, che è un profondo conoscitore della politica internazionale ed europea e che ci aiuta un po' anche a dispiegare quella che è la crescente importanza di Varsavia Scandinavia negli equilibri politici, partendo da un incontro che è avvenuto all'inizio della settimana che ora si va a concludere proprio a Varsavia, una riunione di cinque ministri degli esteri dei paesi più grandi dell'Unione Europea, in cui naturalmente si è parlato degli orizzonti politici, si è parlato tanto di Ucraina.
È ovvio che stiamo vivendo un'accelerazione della situazione nel mondo dopo una serie di nuovi dati, prima di tutto le conseguenze delle elezioni americane che possono essere più vissuti adesso in Europa. Questo anche con la decisione recente dell'amministrazione democratica americana di autorizzando ucraini di usare armi di lungo raggio o utilizzare contro le forze russe, con gli obiettivi militari russi. Questo certamente provoca una risposta russa. Abbiamo visto questo uso per la prima volta di nuovo missile balistico, che certamente una risposta alla decisione dell'amministrazione Biden. Si teneva a Varsavia proprio stessi giorni incontro dei ministri degli esteri dei principali paesi, cioè cinque paesi più grandi dell'Unione Europea: Germania, Francia, Italia, Spagna e la Polonia, con la partecipazione del nuovo alto rappresentante che entrerà nel funzione fra poco. Penso che tutto insieme fa capire che i rischi che pesano sulla pace in Europa nel contesto della guerra in Ucraina sono di natura piuttosto di diventare più gravi, che nel senso di vedere una soluzione del conflitto. Il primo ministro Tusk, il nostro premier, è stato molto chiaro quando diceva nel giorno che noi abbiamo, difficile dire, celebrati 1000 giorni della guerra, ci siamo commemorati piuttosto 1000 giorni di guerra, Tusk diceva la difesa di Ucraina è la difesa del nostro paese, è la difesa della Polonia. Perché è stato tanto importante? Perché anche noi in Polonia stiamo vivendo questa fatica. La gente comincia di essere, di risentire fatica di avere la guerra alle nostre porte, di avere tutti i profughi ucraini sul nostro territorio. Per questo motivo il primo ministro ha voluto ribadire la sicurezza di Polonia dipende dalla difesa dell'Ucraina. Aiutare Ucraina di difendersi contro l'aggressione russa è proprio la ragione di Stato di Polonia. Questo è il nostro messaggio e noi siamo coerenti per questo stesso messaggio. Noi trasmettiamo ai nostri principali alleati e siamo altamente contenti di vedere che i principali alleati di Polonia in Europa condividono il nostro parere, la nostra opinione. Questo è stato l'incontro dei ministri degli esteri a Varsavia. Hanno mostrato che fra cinque paesi più grandi dell'Unione Europea non ci sono differenze. Fra i paesi più all'est, più a ovest, più al sud, non c'è nessuna differenza nel confronto dell'aggressione russa contro l'Ucraina.
Però se guardo i dati, per esempio, sugli investimenti nella difesa, vedo che la distanza tra la Polonia e, parliamo del mio paese in questo caso, e lo ricordo, paese che lei conosce a fondo, è ancora enorme.
Certo. Posso dire così. Prima di tutto, quando i nostri alleati americani hanno cominciato a parlare di questo 2% per la difesa, dedicato alla difesa, alla spesa militare, ci sono 20 anni fa. In questo momento ci sono stati 5 o 6 paesi che hanno soddisfatto questo criterio. Noi certamente da questi tempi abbiamo praticamente raddoppiato il nostro budget militare. Adesso la Polonia ha la spesa militare più grande che 4% PIL. Ma voglio dire, certamente 4% della spesa militare polacca è comparabile a 1% della spesa militare tedesca, perché la differenza di PIL è così. Io penso che sono due cose importanti, oppure anche tre. Prima, c'è un sentimento della maggioranza di paesi che dobbiamo spendere di più. Questo è una ottima risposta non solo ai russi, ma anche alla futura amministrazione Trump. Secondo, questo ci permette di creare una vera dinamica europea, cioè cominciare di pensare non solo alla spesa militare, ma anche alla ricostruzione dell'industria europea capace di fornire ai nostri paesi un, diciamo, materiale militare necessario. Il terzo momento importante, e penso noi vediamo questo già in Polonia, e non è ancora chiaro per altri paesi dell'Unione Europea, in Polonia si dice che dobbiamo cominciare di pensare di trasformare nostra economia nazionale più nel funzionamento, nei condizioni di guerra, non per prepararci a una guerra, ma per preparare la nostra economia anche per aiutare meglio l'Ucraina nel guerra, che come sappiamo non ha grande chance di terminarsi tra poco.
Ambasciatore, una parte dell'opinione pubblica italiana ritiene che questi numeri che abbiamo condiviso e che ha espresso siano in qualche modo la prova dell'aggressività occidentale nei confronti di Mosca.
Ma come lei sa, Mosca dispone delle forze armate che sono più grandi che noi stessi. E noi dobbiamo penso prima di tutto ritrovare le nostre capacità di difendersi, non di diventare un aggressore per la Russia, perché nessun paese europeo, nessun popolo europeo, quando dico europeo sto pensando all'Unione Europea, nessun popolo europeo penso nei termini aggressivi al suo vicino. Posso dire anche tutto progetto dell'integrazione europea è basato sul principio di far la guerra in Europa improbabile o impossibile. Queste sono le condizioni nelle quali nostri paesi europei hanno cresciuto da 70 anni. Per questo motivo devo dire, non penso che i nostri governi, nei nostri pubbliche opinioni, nei nostri classi politiche c'è la volontà di aggressione contro un paese esterno.
Dell'Ucraina e dunque della difesa, ambasciatore Orłowski, abbiamo parlato. Cos'altro ritiene sarà in cima all'agenda dunque della prossima presidenza dell'Unione Europea a guida polacca?
Entriamo nella nuova fase della competizione con nostri amici e alleati americani. Sono alleati, sono amici, ma nei business dobbiamo difendersi e abbiamo bisogno di rafforzare le nostre capacità, come ha mostrato il rapporto Draghi, Mario Draghi. E poi pensiamo che la questione di immigrazione non è stato pienamente risolta con l'adozione del patto migratorio un paio di mesi fa. Penso nel questo argomento posizione del governo polacco e italiano, anche se non abbiamo la stessa visione politica del mondo, ma penso che nella questione della gestione dei flussi migratori Polonia e Italia hanno le posizioni che possono diventare molto più stretti e anche io posso immaginare una cooperazione bilaterale abbastanza importante. E poi tutto che tocca il futuro dell'allargamento dell'Unione Europea. Certamente per noi prima è la questione di Ucraina e Moldova, ma non vogliamo, anche se c'è stato un statement del nostro premier con presidente francese e cancelliere tedesco, che è stato molto chiaro al confronto del governo georgiano attuale, ma noi vogliamo anche mandare un segnale ai georgiani che l'Europa sarà sempre pronta di accettare una Georgia se questa Georgia rispetta tutte le promesse dello Stato democratico, Stato di diritto e Stato che divide i nostri valori europei. Questo sarà molto importante. E voglio ribadire anche una visita un mese fa del primo ministro Tusk a Belgrado. È stato importantissimo fatto. Sa, per l'Italia, Balcani occidentali certamente è una regione praticamente limitrofo. Per la Polonia un po' allontanato, anche se essendo slavi abbiamo diversi elementi comuni nella nostra storia, nella nostra cultura. Noi pensiamo alla Serbia come un elemento indispensabile nel processo dell'allargamento dell'Unione Europea.
Grazie tanto all'ambasciatore Tomasz Orłowski di essere stato con noi. Insomma, la prossima presidenza di turno, quello sapete, il calendario fissato già da qui ai prossimi 3 anni, prevede appunto Varsavia al comando come Budapest lo è stato negli ultimi 6 mesi, con sicuramente un'ambizione forte di un paese in crescita, di un paese che suo malgrado si ritrova in prima linea in questa guerra ormai di quasi 3 anni scatenata appunto nella vicina Ucraina. Avremo modo sicuramente di riparlarne. Per adesso invece non mi rimane che rimandarvi a GR24 che arriva, di ringraziarvi di essere stati con noi, di augurarvi naturalmente una buona domenica.